Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 16 gennaio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa c'è accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Chiara Laisanna e ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie perché la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo insieme a voi, è che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi, in Italia e nel mondo. Partiamo!
E partiamo dall'Italia.
Nella mattinata di ieri a Milano, il presidente del Senato Ignazio La Russa e la senatrice a vita Liliana Segre hanno visitato a Milano il memoriale della Shoah, che si trova nei pressi della stazione centrale ed è un simbolo del nostro paese che ricorda la deportazione degli ebrei e di tante altre persone verso i campi di concentramento e di sterminio. Proprio da questi binari, infatti, il 30 gennaio del 1944, Liliana Segre partì per un viaggio lungo 7 giorni verso il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau. La Segre, davanti a quel luogo simbolico, ha di fatto spiegato e fatto da guida non solo al presidente La Russa, ma anche alla Commissione straordinaria del Senato. La Russa peraltro è stato invitato personalmente dalla Segre, quasi a dare, in un certo senso molti l'hanno definito una sorta di valore simbolico di questa visita, ecco. Ma comunque ci sono state delle polemiche e che sono arrivate dallo stesso La Russa, dato che alla fine della visita i cronisti hanno posto una domanda piuttosto chiara al presidente, cioè se nella giornata di odierna, insomma, nella giornata di questa visita si sentisse un po' antifascista. La Russa però risponde al cronista sottolineando come queste domande fanno perdere il valore della visita appena terminata. Peccato che una risposta del genere, anzi una non risposta perché di questo si tratta, inquadra l'impossibilità per la Russa di mettere insieme il valore della memoria della Shoah, di cui il fascismo si è macchiato con le leggi razziali nel 1938, e appunto i valori dell'antifascismo, di stare quindi contro chi ha voluto e deciso la deportazione verso i campi di sterminio. Insomma, ci stiamo avvicinando alla giornata della memoria già con qualche piccola polemichetta, ecco.
Ce lo aspettavamo?
Sì.
Ecco.
Sì, assolutamente sì.
Un po' sì. Quindi non lo so, evidentemente le parole che ho dato sono svilisce, giusto?
Sì, esatto.
Svilisce, ok. Quindi l'antifascismo evidentemente svilisce la memoria della Shoah. È un collegamento logico interessante che non riuscirei personalmente ad elaborare, cioè ci vorrebbe una persona esperta proprio che riesca a infiltrarsi nella mente della Russa per dirimere questa cosa, però mi fido.
È interessante come sia una cosa talmente difficile da dire, cioè proprio questa cosa dell'essere antifascista. Non lo so, io non riesco ancora a...
Credo che la Russa sia balbuziente e selettivo, nel senso no.
Quel
no,
tipo di parole
che okay,
credo sia...
È complesso.
Comunque mi immagino il cronista che dice... Ok, il mio momento. Glielo devo chiedere. Lo devo mettere alla prova.
Ma lei si sente antifascista?
Secondo me sapeva che c'era potenziale per far sì che la Russia rispondesse in quel modo e quindi evidentemente
sì,
ha approfittato.
Ma io credo che non saranno mai parole che sentiamo uscire dalla sua bocca, onestamente. Cioè, sia per una questione di retaggio familiare,
sì.
Ma sia proprio per quello che è sempre stato lui, come ha approcciato lui al tema, mai prendendo comunque una posizione forte, anzi cercando il modo di dire, cioè anche in questo caso, no, ma perché perché parlare di questo in questo momento svilisce il ricordo, cioè...
Ma allora, guarda, spezzo un piccolo fascio per la Russa. Secondo me... Prima di tutto, prima di essere la Russa, è un politico e, essendo politico prima di qualsiasi altra cosa, deve badare comunque al suo elettorato. E il motivo per cui lui non può dire di essere antifascista non è perché lui intimamente pensa di essere fascista e non vuole tradire i suoi valori fascisti, è perché se lui dicesse di essere antifascista, tutte le persone che lo votano, perché lui si pone in quel modo come se fosse un po' parafascista, neofascista, non lo voterebbero più. E buona parte di tutte le persone che appunto gli stanno dietro è anche per questo motivo. Quindi se lui dovesse porsi a un certo punto in quel modo, perderebbe quel sostegno.
Secondo me questa è sicuramente gran parte della questione, ma credo che ci sia anche una questione identitaria di mezzo. Cioè il fatto che comunque lui si riconosca in alcuni filoni, in qualche modo, ovviamente non sto dicendo che la Russa prenderebbe gli ebrei libri, cioè nel senso non
no,
è
no,
quello
no,
il...
Carità.
Però c'è comunque secondo me un identificarsi da parte sua. Però magari no, ed è in realtà è...
E che io sono cinico, cioè secondo me se buona parte delle persone che votano, sia la Russa ma anche la Meloni eccetera, all'improvviso decidessero che no, la memoria del fascismo va distrutta, lasciata alla storia, eccetera, il busto di Mussolini verrebbe lanciato dalla finestra da parte della Russia, secondo me. Però magari sono cinico io.
Che cosa è successo nella puntata di Muschio Selvaggio con Parenzo? Dunque, pare che Fedez stesse parlando del fatto che alcuni account su Twitter avessero scritto delle frasi violente contro il figlio. Nello specifico, si tratta di un episodio in cui il bambino è entrato in campo con i calciatori. Delle foto, appunto, con i calciatori del Milan, se non sbaglio, Andre, correggimi se sbaglio.
Sì, era entrato, insomma, come fanno tutti i bambini, ecco, a fianco ai calciatori. Lui mi sa che aveva la maglietta del Milan, non mi ricordo, dell'altra squadra. E niente, praticamente era con un calciatore specifico che è molto odiato da tutte le altre tifoserie,
che sarebbe Hernandez.
Esattamente, giusto? E okay. Quindi su internet hanno fatto dei commenti, immagino che insomma adesso ne parlerai.
Esatto, infatti queste foto di cui parlava Andre, in cui si vede appunto Leone con questo giocatore odiato, hanno fatto il giro del web. E un profilo ha condiviso questa foto scrivendo: hai un proiettile solo chi spari. E in un altro caso un altro profilo aveva anche augurato una malattia al bambino. Insomma, uscite altamente infelici e di cattivo gusto, anche e soprattutto perché riferito cioè a un bambino di neanche 6 anni. Ma tornando a noi, durante la puntata a una certa Fedez parla di questo episodio e commenta come sia molto facile fare il fenomeno, diciamo, senza metterci il proprio nome e il proprio cognome, e contro personaggi pubblici di cui invece si conosce tutto, persino insomma l'indirizzo di casa. A questo punto il rapper mostra la foto di un tipo dallo schermo del suo telefono, che era l'immagine del profilo di uno degli account che aveva appunto insultato il figlio, un tale Davidone, dicendo tipo: questa è la tua faccia da cazzo, quando avrai i coglioni di mettere anche nome e cognome potrai identificarti come uomo. E qui però arriviamo al succo della questione, perché la foto di quell'account non apparteneva a chi aveva scritto quel tweet, ma a un tale Wazza, che questa cosa mi ha fatto volare, ed è descritto dal Corriere come un tifoso dell'Inter molto popolare su X. Cioè, che ok, ci sta.
Che
cioè, tipo...
è un lavoro, mi sembra.
Sì, è proprio, tu pensi a lui e pensi che okay, lui è un tifoso, sì, dell'Inter, ci sta. Comunque questo ragazzo, quest'uomo, insomma, si è ritrovato di colpo catapultato in questa situazione di vulnerabilità rispetto a una gogna mediatica. E proprio lui, questo Wazza, ha pubblicato quindi un video in cui ha ironicamente ringraziato Fedez per il mancato controllo delle fonti utilizzate, dicendo anche di aver paura di uscire fuori di casa, perché ovviamente, insomma, se sai che sei stato attaccato da un personaggio come Fedez, che ha una certa voce con un certo peso, ti caghi un po' addosso. Questo è il sunto.
Diciamo così. No, ma tutto bene, mi sembra. Questa cosa è stata gestita perfettamente da parte di Fedez, mi sembra.
E poi hanno oscurato la parte in cui diceva quella roba lì, che dico anche meno male, nel senso che serviva più a non far vedere la foto, immagino, anche perché della notizia si sta parlando, quindi non c'è una via d'uscita per Fedez, mi sembra.
Poi, per carità, posso capire il sentimento di Fedez anche nei riguardi del figlio, ma fare una cosa di questo tipo senza alcun tipo di verifica, semplicemente facendosi montare dalla rabbia e dal fastidio, porta poi a situazioni di questo tipo.
Peraltro, proprio durante l'intervista, io ho visto una trascrizione, però dice tipo: sono consapevole che sto sfruttando il mio potere mediatico in questo momento. In qualche modo io lì ci ho visto una missione di rabbia, una missione di incazzo verso una situazione che anche comprensibilmente gli pesa, però era una roba tipo: sì, lo so che lo sto facendo, ok, però pazienza, cioè io voglio comunque denunciare questa persona perché ha toccato in qualche modo l'incolumità di mio figlio. E torniamo sempre un po' a palla. E torniamo sempre un po' a bomba sulla questione della responsabilità mediatica, eccetera, perché in questo caso ha sbagliato persona. Però, ecco, anche se non avesse sbagliato persona, comunque questo discorso si potrebbe fare a prescindere.
Sì, perché ci sono altri luoghi in cui tu puoi fare tutto questo, e quindi sicuramente non a livello, insomma, mediatico, davanti a un video di YouTube, insomma, dove Muschio Selvaggio è visto abbastanza dalla community.
Sì.
Quindi parliamo di numeri in cui utenti vedono tantissimo il programma, e insomma, pubblicare una persona pure sbagliata non credo che sia la soluzione migliore per cercare di risolvere una situazione che comunque su cui sono vicino a Fedez, perché insomma ti hanno letteralmente insultato, parlato male di tuo figlio, insomma, quindi legittimo da padre, non è però il luogo, insomma, dove sfogare la rabbia, ecco, in questo modo, anche perché come abbiamo visto basta un niente, anche perché la rabbia non ti fa muovere i fili giusti e quindi è possibile anche che sbagli e che ti trovi in una situazione dove vai ad accusare la persona sbagliata. Peraltro in un momento in cui la questione della gogna mediatica è particolarmente, insomma, accesa con la questione della ristoratrice che si è suicidata. Quindi è una situazione un po' delicata, ecco, quindi...
Sì, non so se vogliamo infilarci nel paragone, ma... Insomma, è anche una questione di definizioni, perché se nel caso di Fedez magari può essere appropriato parlare di gogna mediatica, così non era nella questione Lucarelli, insomma. Quindi c'è anche una certa attenzione qui nel differenziare situazione e situazione. Perché un conto è sbattere davanti ai propri follower una persona che non hai neanche la certezza che fosse quella, insomma, l'abbiamo detto cosa è successo, e un altro è semplicemente nel far notare l'errore della stampa e poi le conseguenze sono quelle che sono state, ma prescindono da quello che si è fatto. Quindi, insomma, punto di domanda. Passiamo agli esteri. Dunque, si sta molto parlando dell'ulteriore inasprimento dei rapporti tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, perché il leader nordcoreano Kim Jong-un ha evocato un cambio della costituzione del paese per identificare il Sud come stato ostile numero uno, in un discorso all'Assemblea del Popolo, che insomma è l'equivalente fantoccio del Parlamento nordcoreano, in cui ha detto come l'impegno per un'eventuale riunificazione futura dei due stati possa considerarsi ormai impossibile. Ora, bisogna stare in questo caso attenti ad evitare la tentazione, diciamo così, di derubricare questa presa di posizione nordcoreana come l'ennesima escalation di propaganda, in maniera simile a come non dovremmo sottovalutare il costante lancio di missili balistici o la retorica di guerra che Pyongyang continua a lanciare ormai da molto tempo. Kim Jong-un infatti ha aggiunto dopo il suo annuncio che, per quanto il Nord non voglia necessariamente la guerra, non hanno alcuna intenzione di evitarla. Gli analisti internazionali ritengono come l'identificazione del Sud come avversario principale possa persino essere un tentativo di giustificare in futuro l'utilizzo di armi nucleari e che la decisione strategica di voler andare in guerra sia già stata presa a qualche livello militare, anche se ovviamente è impossibile sapere se e quando si deciderà di andare per quella strada. Kim comunque ha detto molte volte in passato che una guerra avrebbe decimato sia la Corea del Sud che gli Stati Uniti, che sappiamo essere forti alleati e con una forza di circa 30.000 soldati nel paese. E a confermare quanto le minacce siano a molti livelli più serie di quanto forse diamo loro credito, c'è anche il fatto che Kim ha detto come sia necessario riflettere sull'eventualità di occupare e annettere completamente il Sud.
Un'apertura all'ostilità, mi viene da dire. Una forte apertura all'ostilità.
Diciamo così, tendo a credere che, così come a un certo punto si arriverà a un qualche tipo di conflitto di risoluzione su Taiwan, che sia fortemente diplomatica, sia che sia militare, succederà anche con le due Coree. Non mi sembra che la retorica estremamente guerrafondaia del Nord possa portare a un risultato diverso.
Anche perché non è mai cambiata alla fine, cioè non mi sembra...
E dobbiamo sperare fortemente che questo non succeda, perché se abbiamo visto comunque un certo livello di controllo e di consapevolezza da parte della Russia per quanto riguarda l'utilizzo delle armi atomiche, che avrebbero potuto essere usate in qualsiasi momento in Ucraina e non è successo, per ovviamente mille motivi che... non stiamo qui ad elencare, la cosa non credo sarebbe identica per il Nord. Cioè il Nord mi sembra, Corea del Nord intendo, mi sembra che lì l'utilizzo potrebbe essere molto più indiscriminato di quanto pensiamo.
Sei molto rassicurante comunque, volevo dirtelo. No, beh, sicuramente siamo in un momento storico estremamente vulnerabile dal punto di vista proprio conflittuale, quindi in questo periodo ogni volta che parliamo magari di, non lo so, appunto contesti conflittuali, ma come poteva essere anche Cina e Taiwan, cioè non per forza la questione della Corea del Nord che praticamente spende tutto il suo PIL in armi eccetera, mi viene ansia. C'ho l'ansia, vi confesso. Sì, come dici tu Ale, il fatto di sottovalutare la questione appunto missilistica, le dichiarazioni di Kim Jong-un eccetera, non lo dovremmo fare. Al tempo stesso è anche vero che ogni tre giorni c'è un missile. Nel senso, capita molto spesso, quindi è anche difficile tipo diciamo mantenersi emotivamente allacciati a questa questione, però sì, insomma, c'ho l'ansia, non so come dire in altro modo.
Anche io, più che altro io volevo sottolineare infatti a livello personale come la percezione della Corea del Nord sia diversa, nel senso, quante volte ci capita in rassegna di parlare di Corea del Nord che lancia missili qua, missili di là, la Corea del Sud, il Giappone che ogni tanto allertati, allarmati, però sta capitando talmente tanto spesso che alla fine, ok, vabbè, è l'ennesimo.
Ed è proprio lì il punto.
Esatto, invece a me queste nuove dichiarazioni di Kim Jong-un mi mettono un po' più in allarme, perché qui stiamo andando un po' oltre i missili, ma stiamo andando un po' più a parare proprio in un'altra direzione. E quindi in effetti anche a me sta salendo un po' l'ansia.
Sì, è un po' quello che succede con la rana nell'acqua calda, no? Si scalda piano piano sino a che non si accorge di essere bollita, quindi dichiarazione su dichiarazione si arriva alla guerra. E comunque, se volete cavalcare l'onda dell'ansia, vi consiglio anche un libro interessante, un romanzo ucronico, diciamo un...
Ucronico?
Sì.
Cosa vuol dire?
È che analizza una versione alternativa della storia, cosa sarebbe successo se.
Ok, wow.
E si chiama, ve lo traduco in italiano e in inglese, è il rapporto della Commissione 2020 sugli attacchi nucleari della Corea del Nord contro gli Stati Uniti.
Titolo lungo.
È estremamente interessante, sostanzialmente racconta cosa sarebbe successo se un tweet sbagliato di Trump nel 2020 avesse portato a una reazione spropositata della Corea del Nord. Ed è fatto usando esclusivamente fonti reali e verificate di quegli anni, cambiando esclusivamente una cosa, ed è una lettura interessante, ve lo consiglio.
Soprattutto in un momento in cui Trump aleggia su di noi.
Ne parliamo dopo.
Spostiamoci negli Stati Uniti, perché ieri sono iniziate le primarie, che si concluderanno a giugno con la scelta del candidato di ciascun partito, ma se nel caso dei democratici si sa che sarà Biden, che è l'attuale presidente, nel caso dei repubblicani l'ex presidente Trump è il grande favorito, diciamo, mentre gli altri due principali sono Ron DeSantis e Nikki Haley. Ad ogni modo, le primarie sono iniziate con lo stato dell'Iowa, che ha agito, come sempre, tramite caucus, che, perdonatemi la pronuncia, credo si dica così. Di conseguenza, con questo caucus, le votazioni sono state precedute da una serie di dibattiti e comizi. Quindi arriviamo alla ciccia della notizia. Chi ha vinto?
Di quanto ha vinto Trump?
Sì. Di tantissimo! Allora, pensate che Trump ha preso il 51% dei voti. L'articolo che ho letto dava questa notizia con il 95% dei voti scrutinati, però insomma siamo lì. DeSantis è al 21% e Haley al 19%. Comunque, per quanto la sua vittoria fosse molto attesa, come vi dicevo prima, questo vantaggio è anche il modo migliore con cui Trump può iniziare queste primarie. Insomma, comunque è un bel inizio, una bella carica. Il prossimo passo saranno le votazioni in New Hampshire il 23 gennaio. E quindi questo è quanto.
Non mi aspettavo che DeSantis superasse Haley, se proprio devo essere sincero. Pensavo sarebbe arrivata seconda.
È vero, ieri effettivamente molti articoli parlavano di una dominanza, diciamo, di Haley, e invece così non è stato. Però,
pare stia puntando al New Hampshire.
Comunque si parla di 2 punti percentuali, nel senso sì, si sono sì, un sì. po' annullati i due.
Tutto a vantaggio di Trump, peraltro.
Di brutto, è la cosa migliore che poteva succedere per lui.
Si sono presi le briciole si stanno attaccando a vicenda per il secondo posto.
Come due aquilotti.
Sì, che stanno sbranando il partito repubblicano, diciamo così. Che io in realtà non capisco quelli che pensano che ci sarà un candidato diverso da Trump, cioè non esiste che o Haley o DeSantis possano in alcun modo superare Trump. Potremmo avere al secondo posto magari Haley, che magari potrebbe in futuro portarla a diventare vicepresidente? Non lo sappiamo, però indubbiamente Trump vincerà queste primarie e, vista la quantità incredibile di voti che sta ricevendo, saranno elezioni interessanti.
Comunque la cosa positiva per gli altri due candidati di arrivare subito dopo Trump è che, uno, per eventuali prossime elezioni hai uno storico, due, sì, c'è la possibilità anche di essere scelto come vicepresidente, anche se Ron DeSantis secondo me non ha una possibilità che Trump lo scelga.
No.
Non vanno d'amore d'accordo.
Questo che lo chiama Meatball Ron.
Esatto.
I rapporti sono troppo compromessi perché ci sia questa cosa.
Passiamo al settore guerra.
Gli aggiornamenti che ci arrivano dalla striscia di Gaza sono sempre più drammatici, come sottolineano le associazioni umanitarie, perché le carestie nel paese sono in corso e sono particolarmente pesanti. Il cibo e l'acqua scarseggiano, c'è un'urgenza di aumentare non solo il numero di camion umanitari per assistere e dare aiuto alla popolazione palestinese, ma anche di aprire nuove vie di accesso a Gaza, e che faciliterebbero di conseguenza la consegna e la distribuzione delle merci, dato che al momento tutto arriva con molta difficoltà e lentezza a causa anche dei combattimenti in corso e dei bombardamenti. Questa situazione non fa anche che lievitare il costo dei beni di consumo, con prezzi che sono arrivati a cifre anche 6 volte più alte, ad esempio della farina, che costa tipo $50 per 25 sacchi, insomma 25 kg al sacco. Insomma, sono prezzi molto alti, anche il carburante costa tantissimo ed è poco, ed è una situazione molto particolare, ecco. In queste ore però si è tornato anche a parlare degli ostaggi israeliani, perché nella giornata di ieri Hamas ha dichiarato che 2 di loro, catturati lo scorso 7 ottobre, sono morti a seguito di alcuni attacchi aerei israeliani. Hamas avrebbe persino diffuso alcune immagini video dei loro corpi, su cui però al momento non ci sono conferme, su cui non è stato possibile determinare la provenienza, soprattutto quando e come sono stati registrati questi video, e che Israele, che peraltro non ha voluto confermare, ha condannato questi messaggi mandati da Hamas, in quanto
sono utilizzati come degli strumenti di guerra psicologica. Chiudo con una notizia che si lega necessariamente con quanto sta accadendo in Medio Oriente, perché l'Iran ha annunciato di aver colpito con i suoi missili alcuni territori del Kurdistan iracheno. Si tratta di una regione semi-autonoma situata nel nord-est dell'Iraq e i cui missili hanno colpito una zona distante 40 km dalla capitale di Erbil. La motivazione iraniana, insomma, rispetto a questo lancio di missili è legata al fatto che in quei luoghi venivano utilizzati come quartier generale dall'agenzia di spionaggio israeliana del Mossad, anche se al momento della loro presenza non c'è stata nessuna conferma. Insomma, comunque c'è stato anche questo attacco.
Quindi comunque l'Iran sta riprendendo un attacco di tipo diretto.
Sembrerebbe di sì. Più che altro bisogna capire questa cosa del Mossad, perché a quanto pare non è stata ancora confermata, però insomma.
Ma diciamo che spesso e volentieri, allora è indubbio che il Mossad lavori in quelle zone, ma spesso viene usata anche come giustificazione. Soprattutto in questo periodo storico, perché qualsiasi cosa abbia a che fare con Israele diventa immediatamente un bersaglio, anche per giustificare magari un attacco diverso a un'altra cosa che però viene identificata come israeliana per pararsi un attimino, diciamo così.
Cioè, intendi, sapendo che tutta la questione israeliana accende tanto gli animi e diciamo a molte persone che sono contro lo Stato di Israele in questo momento, dire che in quel periodo, in quel momento lì, in quel posto lì, Israele dirigeva, eccetera,
esattamente,
in qualche modo ti copre le spalle.
Che è esattamente lo stesso motivo per cui gli Houthi stanno attaccando buona parte delle navi che passano verso il Mar Rosso, perché sappiamo che attaccano anche quelle che non battono direttamente bandiera israeliana o non stanno magari andando precisamente verso Israele, il porto israeliano, perché lo fanno per attirare l'attenzione internazionale su di sé, per smuovere l'opinione politica all'interno dello Yemen. Insomma, non c'entra per forza di cose esclusivamente Israele, esclusivamente la Palestina. Vengono usati perché sono un facile escamotage in questo periodo, ecco.
Per, insomma, farsi carico dei loro interessi, in questo caso, ad esempio degli Houthi, esatto.
Beh, c'è da dire che è una mossa che ha molto senso. Nel senso che si tratta di realtà molto spesso anche invisibili a livello di stampa internazionale, eccetera. Tutti stanno parlando degli Houthi. Tutti.
Chi parlava degli Houthi prima di 3 mesi fa?
Capito. È la ragione perché in questo momento c'è Israele di mezzo, ma non vuol dire che tutto sia nato così.
Esattamente.
Comunque, per quanto riguarda i due ostaggi morti, è balordo perché io mi immagino loro che ricevono sti video, ma non hanno idea di come siano morti. Potenzialmente potrebbero essere stati uccisi in un altro modo, bla bla bla. E al tempo stesso, insomma, non è che Hamas possa dire «No, venite, prego, entrate dentro e vedete tutto questo».
Sì, non possono fargli
l'autopsia.
Sì, oppure fargli imbracciare i giornali, no? Come si fa a vedere
sì.
Come di questa data.
Nel nostro, la nostra storia ci ha insegnato, ecco.
Esattamente. Siamo ai Fish and Bits.
Ego lì. Vi faccio una domanda. Voi chiedete la doggy bag da portare a casa se non riuscite a finire il cibo comprato in ristorante?
Sono un fan, soprattutto al sushi.
Andre?
Sì, perché io odio letteralmente sprecare il cibo, quindi piuttosto lo porto a casa.
Cioè, allora, potrei lanciarmi una pubblicità di Too Good To Go, ma non lo farò, però usatelo.
Ma l'hai appena fatto. Allora, quali sono i benefici appunto di usufruire della doggy bag? Come dice Andrea, principalmente il contrasto degli sprechi alimentari. Però non solo, perché comunque alzarsi la mattina e avere una bella pizza fredda per me è sempre un valore aggiunto.
Non sono il tipo io, mi dissocio da questo.
Ti dissoci?
Sì, non ce la
Vabbè.
Faccio.
Non ti giudicherò.
Grazie.
Ma anche e soprattutto perché quella roba lì la si è pagata, quindi... No, non è vero, non soprattutto.
Però si è comunque pagata.
Comunque quella roba è pagata. Allora, per questa ragione, in questi mesi se ne sta parlando parecchio in Parlamento, tanto che il leghista Bizzotto aveva presentato una proposta di legge lo scorso dicembre per istituire l'obbligo di introdurre la doggy bag da parte dei ristoratori, mentre la scorsa settimana ne è stata presentata un'altra di proposta di legge dal forzista Gatta. Queste iniziative sono state prese con benevolenza e accordo da alcuni ristoranti, ma con scetticismo da altri. Cioè, ad esempio, chi sostiene che comunque comprare dei contenitori eccetera abbia un costo e che questi costi aggiuntivi che l'attività dovrebbe sostenere ricadrebbe sui consumatori stessi, perché poi alla fine il prezzo del cibo e del servizio aumenterebbero. Oppure un'altra obiezione è che l'esperienza culinaria dovrebbe iniziare e finire dentro il ristorante, quindi casomai bisognerebbe impegnarsi per calibrare, diciamo, anche le porzioni e in generale tutta l'esperienza alla cena singola barra il pranzo. Bisogna dire che ci sono alcuni paesi in cui la doggy bag è normalità da tantissimo, come gli Stati Uniti, ma anche altri in cui, che recentemente hanno introdotto una legislazione in merito, come la Francia, in cui è appunto obbligatorio. Comunque per me, appunto, come per voi, chiedere la doggy bag è una cosa normalissima. A volte, le prime volte, non vi nego che un po' magari mi vergognavo di chiederla, perché comunque, non lo so, mi sentivo che stavo magari...
Un po' in colpa per non aver finito magari.
Ma non solo, anche proprio il fatto tipo che ci sono 3 pezzi di pizza, ma comunque me li voglio portare a casa perché li ho pagati. Cioè un po' stile,
chiaro.
Cioè come, non lo so se fossi tirchia o tacagna, però dopo un po' ci ho pensato e ho detto ma non c'entra niente.
È perfettamente buono che è stato pagato.
Sì,
anche
sì,
perché
esatto.
L'altra opzione, ad esempio, io le prime volte prima di prendere, insomma, se mi capita la doggy bag, perché io tendenzialmente finisco tutto quello che mangio, però quando magari sono troppo sazio, penso ovviamente, non devo stare male e finirmi il piatto, cioè piuttosto me lo porto anche a casa, quindi sto letteralmente evitando lo spreco, non sto male nemmeno io, esatto. E quindi me lo porto a casa. Però capisco effettivamente la situazione, perché magari, che ne so, hai una pizza, ne mangi neanche metà, ne mangi un quarto e ti ritrovi a dire scusa, potresti anche un pochino di soggezione per
quello
la situazione.
In realtà è culturale, perché appunto negli Stati Uniti è estremamente normale, poi ok, magari lì le porzioni sono da giganti, quindi lì è più comune che ti avanzi proprio fisiologicamente qualcosa. Però comunque c'è tanto di culturale, come abituarsi alle piste ciclabili, quelle robe che dici ah ma boh non lo so, sono in mezzo, in realtà se vengono istituite migliorano tutto, ci sono meno macchine, insomma ci sono tutte quelle robe che in realtà funzionano.
Quindi insomma, noi grandi fan della doggy bag, usatela ogni volta che potete.
Sacchetto del cagnetto. Trend zone.
Allora, cosa abbiamo beccato oggi? Se abbiamo beccato qualcosa. Al primo posto, in realtà, senza troppe sorprese, ci sono gli Emmy, perché ovviamente ci sono state le premiazioni, per cui Emmy 2024.
The Bear, che ha sbancato.
Anche The Succession.
Oh yeah.
Poi, secondo posto, Camilla Giorgi.
Kini.
Vedo Australian Open, qualcosa, quindi tennis di nuovo.
Penso sia una tennista.
Immagino. Terzo posto, Iran, quindi l'Iraq condanna l'attacco iraniano a Erbil. E per una volta uno l'abbiamo preso. Quindi ci siamo. Quarto posto Garibaldi.
Cosa?
Per qualche motivo.
Cristiano Godano suona
Garibaldi.
Neil Young al Garibaldi.
Immagino sia un teatro, non
sì.
Il buon condottiero dei mille.
Qui vedo Piazza Garibaldi, quindi insomma qualcosa che ha a che fare con Garibaldi, ma non quel Garibaldi.
Raga, c'è Vakaili in quinta posizione, ve la ricordate?
Ah, il Qatar Gate.
Esatto.
Okay. Quindi allora cosa dice? Qatar Gate e Vakaili a Quarta Repubblica, ok. Rompe il silenzio sul Qatar Gate. Questo probabilmente sarebbe stato interessante da esplorare, però non è entrato nei nostri radar. Poi vi risparmiamo come sempre tutti quelli sullo sport, in cui sostanzialmente ci fisseremo a vicenda con sguardo vacuo.
A parte Andrea che farebbe un monologo probabilmente.
Non è vero, ma esatto. E per il resto questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione@breakingitaly.it e ci vediamo dopo con Breaking Italy.